Tre soldi, i documentari di Radio 3. Visioni, tre anni di spettatori migranti, di Luca Lotano.
Allora, primo giorno di preparazione dell'inchiesta sulla libertà. Abbiamo trovato dei punti che ci tolgono la libertà.
Sì.
Dunque, quando è che non abbiamo la libertà? Chi vuole leggere?
Privati dell'amore, privati della felicità, privati della scelta, privati dei vestiti, privati dell'alimentazione, privati dei movimenti, privati della salute, privati dell'educazione e privati dei sogni.
Ok. E poi sono venute fuori delle domande, giusto? Perché Abu ha fatto due domande. Quali sono queste domande?
Perché molte persone hanno i cani.
Era il 2017. Ormai ero lì da quasi un anno. Nella classe di italiano del centro di accoglienza per richiedenti asilo, nel quale insegnavo, avevamo iniziato a parlare di tutto. Le abitudini, i credo religiosi e i modi di vivere si confrontavano. Spesso mi chiedevano come mai non fossi ancora sposato. Era strano che un uomo di 32 anni non lo fosse.
Si è più liberi da soli o insieme agli altri.
Ok.
È difficile vivere con una persona, ma è più difficile vivere da soli. Vivere da solo sempre è impossibile per una persona normale.
In quei giorni, per prepararci alla visione dello spettacolo Mistero Buffo, che avremmo visto al Teatro Torbella Monaca con il progetto Spettatori Migranti, preparammo insieme un po' di domande e iniziamo a girare per il centro. Chiamammo le figure professionali, l'infermiera, il direttore, il legale, l'assistente sociale e la psicologa. I ragazzi li intervistavano, i ruoli si invertivano. Ora eravamo noi operatori a rispondere, a essere guardati.
Buonasera.
Buonasera a te, Samba.
Siamo studenti di una scuola d'italiano. Stiamo facendo una inchiesta sulla povertà e la libertà. Possiamo farle qualche domanda?
Certo.
Cosa bisogna avere per non essere poveri?
Bisogna capire cosa vuol dire essere poveri. Se si pensa solamente ai soldi, è facile la risposta, avere i soldi. Ma ci sono anche tanti altri tipi di povertà, la povertà di spirito, per esempio.
Questo era il responsabile del centro. Oltre alle varie figure professionali, intervistammo anche i protagonisti dello spettacolo Mistero Buffo. Il testo era messo in scena infatti dalla scuola di italiano di Asinitas, frequentata da molti ospiti del centro di accoglienza. Alcuni degli studenti di italiano, che fino adesso erano stati con me spettatori, stavolta salivano sul palco per essere attori. Tra questi c'era Mamadou Kara, Maliano, protagonista dello spettacolo Mistero Buffo di Majakowski.
Questo spettacolo parla di due cose diverse, i poveri e i ricchi. Il sfruttamento che fanno i ricchi dai poveri, la corruzione, la fatica dei poveri nel questo mondo.
Dopo gli applausi, come sempre, discutevamo dello spettacolo con gli attori, i registi e i tecnici. Questa volta a risponderci c'erano Alessio Bergamo, regista di Mistero Buffo, e Cecilia Bartoli, della scuola di italiano di Asinitas.
Bravi, brava Cecilia!
La libertà e la libertà.
La prima domanda è cosa bisogna avere per noi essere liberi?
Bisogna riconoscere nell'uomo l'uomo e non pensare che ci sono persone che possono decidere il nostro destino, perché tutti siamo uomini e non è che perché uno ha i soldi è più uomo di te.
Quando ti sei sentito libero?
Stasera, alla fine.
Adesso io ho un'altra domanda.
C'è tanti problemi nel mondo, qual è la soluzione per mantenere la pace nel mondo?
Ascoltare gli altri. Dentro. Ascoltare, no? Per me è questo.
Giallo, siamo in macchina, stiamo tornando verso il Cascasilina.
Sì.
Abbiamo salutato tutti i nostri amici attori.
Sì.
E, insomma, cosa ne pensi? Come è andato questo spettacolo?
Questo spettacolo è andato bene, visto che i miei amici fa parte di questo teatro, questo film mi fa molto felice.
Perché ti fa felice, Giallo?
Perché fare il teatro davanti al pubblico non è facile. Solo per parlare davanti al pubblico è un po', c'è un po' l'emozione.
Perché è importante? Perché secondo te è importante fare teatro?
Fare teatro è molto importante per me, perché tu devi imparare tante cose nella questa vita. Anche questo è un lavoro che noi dobbiamo imparare, perché nel futuro non sappiamo se noi diventiamo i autori che faranno tante cose per questa Repubblica Italiana. È un po' così, noi dobbiamo lavorare non solo per mangiare la pasta e dormire. Questo fa male, un po' male.
Ok, grazie Gianni.
Anche a te, maestro.
Il giorno dopo lo spettacolo, come sempre, ci ritrovavamo al CAS, dove facevo lezione. Il centro di accoglienza è un luogo privato, ma nello stesso tempo pubblico, perché lì dentro sei costretto a condividere il tuo spazio con persone che non conosci. L'intimità è relegata al metro quadro del proprio letto, a un lenzuolo appeso al letto di sopra, o alla porta del bagno. Dopo pochi mesi che ho iniziato a insegnare italiano nel centro di accoglienza, mi resi conto che si stavano costruendo delle relazioni forti con i ragazzi, anche perché ero lì, a casa loro. Vivere nella scuola mi permetteva di entrare in relazione con gli studenti in maniera creativa, in luoghi altri. Il teatro era uno di quei luoghi, dove la mia relazione con Alaggi, che abbiamo già ascoltato nella prima puntata e che continueremo ad ascoltare fino alla fine, è cresciuta.
Per vivere in una centro accoglienza forse non è facile, è difficilissimo, perché si trova un sacco di cultura, un sacco di gente diversa, un sacco di qualsiasi cosa diverse. C'è gli africani, c'è gli asiani, c'è l'Afghanistan, tutto si trova lì. La cultura è diversa dalla mia, la mia è diversa dall'altra. Per vivere insieme anche non parliamo la stessa lingua. Per comunicare alcuni non parla italiano.
Io come fai smart travel?
Hola!
Non è facile per vivere con un'altra persona in un'altra camera, hai capito?
No.
Stiamo usando la stessa cosa, hai capito? Ma hai rubato la mia cosa, hai rubato il mio shampoo, hai fatto. Ma acqua è caldo, non ci sono acqua, non ci sono. Hai capito? Sempre così. C'è l'accoglienza che secondo me è un campo di soldati. Una posta che. Vabbè.
Quando stavamo al centro con Alaggi, Buba, Canè e gli altri studenti della scuola, finite le lezioni ci davamo appuntamento per raggiungere il teatro.
Oggi ci vediamo alle 5:30 al Teatro Argentina. Tu a Buba Garcia dov'è?
Che è l'autobus 64.
Tu sei qui al teatro?
64.
Tu sei al teatro?
30, 64.
È largo di Buba Argentina, 52.
Si fermano tutti i bus.
Ma questa è Piazza Venezia.
Sì, è stato un
tram. Fermata del tram, va bene?
Sì,
tram. Largo Argentina?
Sì,
tram. Fermata tram, largo Argentina? Meglio lì?
Sì.
Capolinea.
Sì, sì.
Ok, 17:30, orario italiano, Fode?
Sì.
No, orario cambiato. Ok.
No, orario svizzero.
Orario svizzero, esatto, orario svizzero. 17:30, così entriamo tutti.
Come va? Vai, solo lingua assalì.
Va bene, signori.
Assalì, vuoi già le signore, come le cose entrambe.
Ci vediamo alle 17:30 al teatro Argentina.
Arrivederci.
Al Teatro Argentina andammo per la prima volta a ottobre del 2016 a vedere Ragazzi di Vita con la regia di Massimo Popolizio, grazie al protocollo di intesa firmato con il Teatro di Roma e con Teatro e Critica.
Il borghetto predestino, l'acqua bulligante, la Maranella, il mandrione, porta furba, quarticciolo, il quadraro, altre centinaia di centri come quello d'arti burdino.
Avevamo appuntamento con l'attore Lino Guanciale. Quando arrivammo nel vicolo laterale dell'uscita artisti, i ragazzi tempestarono di domande gli attori che uscivano.
Ragazzi, se volete fare qualche domanda, a Francesco potete farla.
Sono pronto, sono con voi.
Perché le ragazzi rubavano?
Sì.
Tempo fa.
Perché va un attimo con te questo testo, perché quindi diciamo che rientra nel secondo dopoguerra. Quindi diciamo che la situazione in Italia non era come adesso. Anche adesso non è che siamo messi bene. Però era ancora più difficile, per questo che la gente magari aveva pochi soldi e era costretta a rubare. Solo per questo.
E qualche altra domanda?
Una alla volta.
I materiali audio raccolti li riutilizzavamo a scuola per il riascolto e la comprensione di quello che gli artisti ci avevano raccontato. Lino Guanciale, mentre rispondeva alle domande, aveva iniziato a parlare in francese, così a scuola decidemmo di doppiare Lino.
Io penso che ci vogliono progetti come quello che dici, come dici tu.
Mm-hmm.
Bisogna farli.
Noi dobbiamo fare dei progetti teatrali come tu hai detto, con italiani e africani insieme.
Quel giorno, dopo aver tradotto l'audio di Lino Guanciale, erano ormai quasi le 17. Io raccoglievo le mie cose e firmavo l'uscita. I corridoi del centro nel pomeriggio erano quasi vuoti, soprattutto l'estate. Lungo il corridoio, appesi tra gli avvisi, l'infermeria, la sala mensa e l'ufficio degli operatori, c'erano i nostri cartelloni con le foto a teatro e in giro per Roma. Vicino a qualche porta chiusa si sentiva odore di cibo. Nel centro non si poteva cucinare. Bussavo, aprivo la porta, ma non si vedeva nulla. Alle 19:30 apriva la mensa. A volte passando mi capitava di vedere un ragazzo seduto, da solo, che con il coltello bucava la pellicola di plastica che copre il piatto di pasta. C'era una solitudine in quel gesto che non riuscivo a decifrare. Altre volte dovevo dividere due ragazzi che litigavano per le file al forno a microonde. Altre sembrava di essere a mensa a scuola e si scherzava. E tutti ogni volta quando entravo a mensa per salutarli mi chiedevano se volevo mangiare con loro. Quel giorno fermo l'uscita, scendo le scale. Sotto, sul cemento, dei ragazzi stanno giocando a calcio. Qualcuno segnava un gol.
Visioni. 3 anni di spettatori migranti. Di Luca Lotano. 3 soldi è un programma a cura di Fabiana Caroponante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.